canzone che mette Lorenzo.
E allora eccoci, ho aperto i microfoni a tutti e due. Eccoci qua, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, questa è Entropia Massima. Stavamo proprio ragionando su come si fa a registrare, a non registrare questa puntata in tutte le salse. Benvenuti e buon ascolto, compagni e compagni. Questo qui è Entropia Massima, libera scienza e libero stato, e cominciamo questa puntata del 5 dicembre 2022. Anche se l'orologio mi segna le 2000, ah no, sono le 20.07, non è il 2007.
Buonasera a tutti e a tutti.
È un po' tardi, però dai, ci siamo.
Vabbè,
ci siamo,
abbiamo sentito
più sigla, fra l'altro.
3 minuti e 31.
La nostra bellissima sigla, esatto. Ce la siamo goduta di più stasera.
Esatto, non capisco perché la mia voce è così squillante. Forse
è sempre prima... squillante.
No, è sempre squillante, ma
qui stasera forse un po' di più.
Prima ha parlato qualcuno, no? Particolarmente cupo nella sua... nel suo eloquio, e quindi si era messo più alti forse, ecco, invece io preferisco una voce più cavernosa. Buonasera, abbiamo qui il comandante Iago, abbiamo il disturbatore Davide che gli piace tanto e noi siamo ben contenti di essere tutti qua. Di là sta per cominciare la riunione settimanale nei vostri spazi sociali di comunisti della capitale, state cominciando le riunioni di organizzative. Ci ascolta e lo ringraziamo sempre in condizioni di libertà privata, lo ringraziamo tanto e speriamo di fargli un piacere, non esagerare con le nostre elucubrazioni, che oggi tuttavia saranno, no, caro Jacopo, saranno un po' dense, perché parleremo, abbiamo dato questo titolo alla puntata, Adroni e Neutroni, e vedremo che cosa sono con il nostro graditissimo ospite. Però ci teniamo a cominciare anche grazie alle parole del nostro
migliore radioascoltatore,
esatto, del nostro migliore radioascoltatore, ispiratore e critico in senso positivo migliore, che c'ha praticamente in sostanza il regista occulto della trasmissione che ci ascolta da Teramo, no? Che salutiamo, giusto comandante?
Piero
lo salutiamo, lui diciamo che il regista occulto non passa trasmissione senza che veniamo bacchettati in qualche modo anche positivamente da Teramo. Quindi sì, lo salutiamo e grazie a lui, caro comandante, prego, a lei la parola.
Ci ha ricordato ovviamente prima che scadesse l'anno, ovviamente, perché adesso ci troviamo all'ultimo mese del 2022, effettivamente dobbiamo ammettere di fare il mea culpa, ci siamo dimenticati di chi ci ha ispirato questa trasmissione.
Esatto, visto che il titolo l'hai scelto, della colpa è la tua.
Libera scienza e libero stato, ma ricordiamo che Libera scienza e libero stato è un noto libro di Margherita Hack, uno degli ultimi libri una delle più grandi astronomi italiane. E quindi proprio quest'anno, è qui che c'è redarguito Piero, guardate che quest'anno è il centenario della nascita di Margherita Hack.
Se non vi sbrigate entro la fine dell'anno, qui rischiate che l'anno prossimo fate una cosa che già siete anacronistici voi, fate una cosa decisamente anacronistica, e quindi invece cercate di rimediare entro dicembre, ed eccoci qua.
Siamo fatti una botta dei conti, come si dice a Roma, e abbiamo visto che questa poteva essere l'ultima trasmissione utile.
Esatto, almeno per ricordare la nostra minimo, ispiratrice, ecco, cara Margherita. E Jacopo, comandante, guidaci un po' nella sua esistenza.
Ma guarda, un ricordo veloce, proprio appassionato e molto affettuoso di Margherita. Ecco, appunto, il centenario. Margherita Hack nasce a Firenze il 12 giugno del 1922, dove, sempre a Firenze, si laurea, lavora negli osservatori di Arcetri e di Brera Merate. Nel 64 diventa ordinario di astronomia dell'Università di Trieste e direttore del locale osservatorio astronomico. Nel 1980 è stata premiata dall'Accademia dei Lincei e per i suoi studi sull'evoluzione stellare, sulla determinazione dell'abbondanza degli elementi nell'atmosfera stellare e per lo studio sulla perdita di massa delle stelle calde e fredde, che per le anomalie delle stelle magnetiche. Si occupa di astronomia ultravioletta con particolare riguardo allo studio delle stelle binarie interagenti. Ha lavorato presso l'Istituto Astronomico di Parigi, gli osservatori di Utrecht e Groninger in Olanda, è stata a Berkeley, all'Università di California, dove ha lavorato come ricercatrice associata. Nel 1962 è stata inviata a svolgere ricerca a Princeton, dove incontrò addirittura Oppenheimer e conobbe Dirac e Freeman in qualità di membro dell'Istituto for Advanced Study. Fu inoltre membro dell'Unione Astronomica Internazionale e della Società Europea di Fisica e della Società Astronomica Italiana. Nel 1978 fa parte della, del comitato dell'Agenzia Spaziale Europea ESA. Oltre ai suoi 200 lavori originali che sono stati pubblicati su riviste specializzate, autrice di diversi libri di carattere universitario nonché divulgativo, è stata l'ideatrice, collaboratrice e direttrice, questo è molto bellissimo, della Bellichis, la ricorda, della bellissima rivista Astronomia, di cui a casa mia ho tutti i volumi grazie a mio padre. Ecco, quindi questa è stata questa velocissima biografia è stata rende l'idea di quale grande proprio astronoma da un punto di vista scientifico è stata grazie a lei appunto l'osservatorio, quando è diventato ordinaria all'Università di Trieste, e l'osservatorio di Trieste è diventato Trieste uno dei più grandi centri della fisica e delle scienze internazionali, ha avuto un grandissimo respiro, ha tuttora un grandissimo respiro internazionale. Trieste, l'università, ci sono enormi laboratori di ricerca per la fisica avanzata. Margherita Hack è stata anche, appunto, non solo è ricordata soprattutto dal grande pubblico nell'immaginario collettivo, non solo come astronoma, ma proprio come baluardo della difesa della scienza, appunto della scienza libera, della scienza laica, contro ogni forma di dogmatismo a livello in qualsiasi espressione di dogmatismo. Lei non era assolutamente dogmatica in qualsiasi, era atea. Questo ci ricorda perché la contraddistingue molto il suo ateismo da questo punto di vista, ma un ateismo delicato, gentile, un ateismo sempre aperto, non di quelli anche lì dogmatici. Insomma, è stata una delle più grandi divulgatrici, soprattutto anche a livello nazionale e internazionale. Di lei poi vedremo addirittura. Poi manderemo una canzone, c'è un bellissimo videoclip che poi inviteremo a vedere, ad ascoltare. Insomma, eclettica, poliedrica.
Certo, poi ricordiamo, come ci ha ricordato il nostro regista occulto che ci ha ricordato, che ci ha preparato una piccola nota che ringraziamo, ricordiamo la sua, diciamo, avversione per la scuola privata, cioè comunque la necessità di una scuola pubblica e aperta a tutti quanti, da cui pure nasceva poi ispirava pure il titolo del libro Libera Scienza e Libero Stato, e soprattutto i timori per la sottocultura del pensiero, in realtà un contrasto pure alla scuola di Croce Gentile, no? Proprio
certo.
La riforma Gentile che ha dato la cosa, e quindi un'avversione grossa all'influenza della Chiesa rispetto sulla scienza. In particolare diceva, era preoccupata infatti dell'ingerenza della Chiesa nelle scienze, sia quelle prima matematiche e fisiche, ma soprattutto più recentemente nelle scienze biologiche. Insomma, in sostanza una di noi, se vogliamo parlare in termini di Radio Onda Rossa. Margherita, che è stata sempre appunto per la scuola pubblica e la libera circolazione delle idee, molto preoccupata della possibilità, ecco, magari nelle scienze fisiche adesso, come diceva lei, effettivamente il Vaticano non mette bocca, ma se pensiamo a tuttora in atto, no, il dibattito sull'evoluzione umana e su tutto quello che riguarda
bioetica,
anche la bioetica, diciamo, tutto quello che riguarda anche l'autodeterminazione delle donne, di tutte le persone, in realtà
l'autonomia sul proprio corpo.
Esatto, sul proprio corpo, diciamo, l'ingerenza della Chiesa, la preoccupazione di Margherita, che non era, diciamo, proprio peregrina. Quello a cui faceva riferimento il comandante Jacopo, vado?
Aspetta, prima di dire, diceva appunto rispetto a quello che hai detto tu, Margherita, che diceva appunto in una situazione odierna rispetto appunto ai problemi etici che ci sono, in cui la scienza lotta, e dice che la scienza è umiliata dalla politica, che a sua volta è succube del Vaticano. Questo dice.
Dagli torto, dagli torto.
Come si fa a dargli torto da questo punto di vista? Io ricordo, se penso a Margherita Hack, io penso a una figura assolutamente di una grandissima umanità, una scienziata, una donna forte, di un carattere forte, soprattutto simpaticissima, umana. A parte ovviamente i grandi meriti da scienziato e da astronomo.
Eh sì, dal 64 dirige entra nella cattedra dell'astronomia dell'Università di Trieste e fa di Trieste un centro importantissimo per l'astrofisica mondiale e tanto addirittura lei stessa a definire il sistema Trieste come pioniere di un certo tipo di progresso, addirittura come modello per i paesi, sperava che fosse modello per i paesi in via di sviluppo. Effettivamente molti amici astrofisici hanno trovato, diciamo, spazio nella, il rifugio nella scuola di Trieste, tant'è che ecco i primi anni che queste amiche vincevano cattedre, cioè cattedre, posizioni da ricercatore o borse di studio là, noi andavamo a Trieste, ho conosciuto Trieste grazie a Margherita Hack, se ci pensi, perché le amiche astrofisiche che sono andate a lavorare lì poi noi andavamo a trovare loro e così abbiamo scoperto quella che chiamavamo la triste Trieste, che però non è tanto triste. Esatto. Comunque ecco, quello che ricordava il comandante Jacopo è che proprio poco prima di morire, perché appunto nel 2012 ha partecipato a questo video a questo progetto dei Tedebois. Guarda, lo mando intanto, così ce lo mettiamo,
lo mandiamo. E io direi anche di anticipare un attimo sia di cui parleremo adesso con l'ospite, ma è proprio casualmente in questo momento si riallaccia agli studi anche di Margherita Hack, perché appunto i neutroni e adroni, di quello che si fa, di quelle applicazioni che di cui parleremo tra poco, si riallacciano pure appunto al campo dell'astrofisica nucleare, all'evoluzione dell'universo, a studiare i meccanismi proprio più affascinanti dell'universo. Quindi ecco Margherita Hack che studia l'astrofisica, ne riparliamo oggi in una determinata maniera diversa dal telescopio, insomma, però sempre con altri strumenti della fisica. Niente, adesso lanciamo appunto.
Chiederemo magari al nostro ospite che cosa ne pensa della teoria delle stringhe, perché Margherita Hack era piuttosto scettica.
Io vediamo cosa ne pensa. Proviamo a chiedere se
E comunque adesso sentiamo questa canzone di Tedebois con il video, era la protagonista, era Margherita Hack, proprio che interpretava Alfonsina Strada, la prima donna che ha partecipato al Giro d'Italia del 34, credo, e poi è stato impedito. E Margherita Hack nel video interpreta proprio Alfonsina con la sua officina meccanica, e alla fine del video poi la sentiamo, c'è proprio il fatto, scopriamo pure che Margherita Hack, oltre ad essere astrofisica, era anche, si autodefiniva ciclista dilettante. Adesso lo sentiamo.
Dannata, disperava di farlo girare con la leva a pedale, lui ostinato rifiutava.
Alfonsina arriverà,
comunque
vada.
Alfonsina
strada.
Dove c'era Alfonsina ormai c'è una zona wifi, e con gli occhi l'ho cercata tra le stelle, quelle che a Milano parabole sui balconi affacciate come lune belle ad una stella che mi guardava dalla cucina. Ho dato un nome al Alfonsina ad una stella che mi guardava dalla cucina. Ho dato un nome al Alfonsina.
Alfonsina arriverà, comunque va. Alfonsina ha sudore con
andato a vedere la sua vecchia bottega da corridore, laggiù sulla Varesina, dove lei aspettava in vetrina. Coppi, Bartali, Magni, Martini, a parlare di nuovi copertoni, di fughe, di volate, discese, salite, passi alpini, ad una stella che mi guardava dalla cucina.
Ciao Andrea, mi è sempre piaciuto fare grandi girate in bicicletta e da giovane ho fatto la Firenze Viareggio ritorno e qua ho passeggiato un po' meno, però ho girato parecchio, stavo spesso a Cormons, a Udine, a Gorizia e una bella gita è stata da Trieste a Grado e ritorno. L'ho fatta, mi pare, 2 anni fa e prima di tornare mi sono fermato a mangiare in trattoria e poi ho ripreso la strada per Trieste. E quindi è bello andare in bicicletta a vedere, si vede tante cose e si può fare dei percorsi molto più lunghi che a piedi, e però osservare il paesaggio, vedere tutti i dettagli e sentire l'odore della terra, l'odore delle piante, cose che in macchina non si possono certo apprezzare. Quindi la bicicletta è forse il mezzo più ecologico e più divertente.
E ecco, abbiamo voluto pure ricordare sia questa passione inaspettata di Margherita Hack per la bicicletta, che appunto ci confessa che 2 anni prima, questo era praticamente l'anno della morte, 2 anni prima era andata a fare un giro in bicicletta e se n'era andata 2011. In trattoria. Sì, e questo è del 2011, quindi praticamente è dello stesso anno, e quindi lei nel 2009 se n'era andata in bicicletta intorno a Trieste e si era fatta poi un pranzo in trattoria, e in più era associata. Andrea Satta dei Dead Bois racconta che c'è stata una grande amicizia con Margherita, che in quel periodo i Dead Bois poco dopo hanno fatto il concerto alimentato a pedali, che forse qualcuno si ricorderà, davanti al cinema al nuovo cinema palazzo, dove poi erano state montate e assemblate queste biciclette che utilizzavano, mi ricordo, cioè, dei pezzi di trapano, cioè all'inizio era stata molto pionieristica questa cosa, e aveva partecipato al video in cui suona pure, vi consigliamo di vederlo perché suona pure la tromba, perché lei ha detto io partecipo al video ma devo suonare la tromba, fa finta di suonare la tromba ovviamente, e comunque ci ha stupito di vederla col saldatore vero a far finta di riparare una bicicletta, in cui interpreta appunto Alfonsina Strada, questa eroina del 24, il Giro d'Italia del 24, quando ad Alfonsina Strada, che era già una ciclista, muore il marito ed è costretta a trovare un altro lavoro per mantenersi, e decide di iscriversi al più importante al Giro d'Italia e arriva, mi pare, dai 30, ecco, dei 90 ciclisti partiti da Milano all'inizio del giro, solo in 30 completarono la corsa e tra essi figurò Alfonsina Strada. Purtroppo ovviamente il maschilismo era il 24, il maschilismo anche attuale, però dell'epoca particolarmente, no? Siamo in piena epoca, all'inizio dell'era fascista se vogliamo, così gli impedisce di partecipare, anche se lei era diventata proprio una star mondiale, e nonostante quello lei anni dopo apre una bottega di biciclette ed era appunto nella canzone, lo ricordano, ci andavano tutti quanti i grandi ciclisti. Comunque vabbè, insomma, questa è una digressione sul lato, diciamo, più curioso di Margherita Hack, che forse nessuno nessuno conosceva, l'abbiamo scoperto grazie ai Ted Dubois. Adesso do la parola al grande comandante Jacopo, che è ritornato adesso da una tournée gloriosa di scienza in Umbria, dove è andato a fare una serie di conferenze meravigliose.
Siamo andati.
No, vabbè, io sono stato a guidare, facevo l'autista del comandante Jacopo e, e adesso lasciamo a lui la parola, così introduce il nostro grande ospite, che ha un compito però gravoso, come sappiamo, di darci un'altra indicazione del
il nostro ospite è già stato redarguito su questo, lo sa benissimo, spero che abbia pensato anche a una frase insomma, emblematica rispetto a questo manifesto che dobbiamo produrre a fine anno, il manifesto della libera scienza,
che si sta componendo,
che si sta piano piano componendo. Vediamo. Lui sarebbe in ordine cronologico il terzo,
dovrebbe stare in onda, vediamo un po' se c'è,
stare in onda prima di farlo parlare, però lo vorrei presentare.
Sì però vediamo se c'è. Pronto?
Pronto, buonasera.
Benissimo, non dire niente, adesso
non
ti presentiamo.
Adesso ti presentiamo subito. Insomma, ecco, spendo due parole giusto per presentarlo. Ecco, lui è ovviamente è un fisico, è un professore associato all'Università degli Studi di Bologna, al Dipartimento di Fisica e Astronomia Augusto Righi. Di cosa parliamo stasera? Tu hai accennato, Lorenzo, parliamo di neutroni e adroni.
In questo caso, ho solo detto le parole.
Parliamo attraverso l'ospite appunto di due esperimenti diciamo internazionali che si occupano appunto dello studio dei neutroni. Uno si chiama NTOF, che sta per Neutron Time of Fly, ed è situato al CERN di Ginevra. Questo non l'abbiamo mai detto, lo diciamo adesso. Noi abbiamo sempre parlato del CERN di Ginevra identificandolo come questo grande acceleratore di 20 chilometri in cui vengono accelerati appunto protoni a altissima energia, ma oltre a questo grande acceleratore ci sono anche l'accelerazione di queste particelle, appunto di questi protoni, viene sfruttata anche per altri numerosi esperimenti diciamo secondari tra virgolette, cioè nel senso che a cui non serve arrivare diciamo a sfruttare il grande acceleratore, ma vengono captati diciamo così prima per fare altri tipi di esperimenti. Adesso il nostro professore ci spiegherà a cosa serve il CERN di Ginevra per studiare appunto i neutroni e perché vengono studiati i neutroni e soprattutto il tempo di volo di questi neutroni, e poi lui si occupa anche di un altro esperimento, anche NTOF è un esperimento che c'è dal 2001 se ben ricordo, quindi sono più di 20 anni che è ormai in auge, c'è un altro nuovo esperimento non al CERN ma riguarda, si chiama FUT, FUT è l'acronimo di Fragmentation of Target, e questo è un esperimento ancora più specifico su qualcosa che riguarda la fisica nucleare, la fisica medica, riguarda appunto sfruttare particelle, in questo caso gli adroni, e poi ci spiegherà cosa sono gli adroni, per fare la cura, per sfruttarli per la cura dei tumori, come si fa la radioterapia. In questo caso gli adroni vengono utilizzati alla stessa maniera, ma hanno proprietà migliori diciamo per certi versi, per determinati aspetti con cui si può fare radioterapia, quindi danneggiare meno i tessuti sani eccetera eccetera, essere più efficaci per tantissime ragioni fisiche. Questi sono due tipi di esperimenti. Questo esperimento appunto sugli adroni è una diciamo che è una facility, è un apparato sperimentale appunto che studia le proprietà degli adroni sui tessuti organici. È un apparato che è movibile, cioè quindi può essere trasportato, ha bisogno di sincrotroni, quindi di acceleratori particelle più piccoli, ma diciamo come di cui abbiamo parlato sempre, come Grenoble, come il CERN eccetera eccetera, ma può essere trasportato, si può attaccare appunto a esperimenti, a laboratori grandi, in questo caso con il sincrotrone di Pavia o il sincrotrone dei laboratori nazionali del sud degli NFN a Catania, oppure anche a Trieste. Ecco, Trieste ritorna perché c'è un altro grande sincrotrone appunto a livello internazionale. Questi sono i due diciamo grandi esperimenti di cui si occupa il professor Massimi, e quindi i suoi interessi sono l'astrofisica nucleare, per quello che riguarda appunto lo studio dei neutroni, quali la nucleosintesi degli elementi delle stelle nel Big Bang. Ecco come ritorna appunto anche lì più o meno agli stessi interessi di Margherita Hack, ecco, da questo punto di vista. E poi appunto le applicazioni sulla fisica medica. Lo presento appunto. Christian, ci sei?
Sì, sono qui.
Ecco, non so se sono stato corretto in tutto nella tua presentazione.
È stato molto bene.
Ecco, allora io ti faccio subito una prima domanda. Partiamo, diciamo, in maniera cronologica da dagli esperimenti di cui ti occupi. Partiamo da NTOF. Insomma, ci spieghi che nesso c'è tra lo studio, innanzitutto cosa sono i neutroni, che nesso c'è tra i neutroni e la nucleosintesi stellare, il Big Bang, ecco perché bisogna studiarli e perché è importante studiarli.
Allora, cosa sono i neutroni? Diciamo, sono l'equivalente dei protoni, però non hanno carica elettrica, quindi sono elettricamente scarichi, però somigliano molto al protone, che è la particella carica che poi costituisce il nucleo atomico di tutti gli elementi che conosciamo. E, però, come dicevo, all'interno del nucleo sono presenti protoni e neutroni. E in questa maniera la cosa interessante è che si fa il CERN, diciamo, lui, come hai detto bene, il CERN ha una, oltre ai grandi acceleratori di LHC, ha una miriade, una galassia di altri esperimenti, medi anche piccoli, in cui si sfruttano queste macchine per altre ricerche. E perché i neutroni sono importanti? Perché diciamo la materia che noi conosciamo oggi, che costituisce l'universo, che è solo una piccola frazione, no? Perché nelle vostre puntate precedenti avete già parlato di materia oscura, forse non parlo così tanto, quindi sì. Sapete tutti, anche gli ascoltatori sanno bene di cosa parliamo, e tuttavia c'è un 5% insomma che è costituito da la materia ordinaria, e noi studiamo principalmente questo 5%, questa materia ordinaria che per esempio costituisce tutte le stelle dell'universo. Quindi le stelle, il funzionamento delle stelle per esempio è regolato da reazioni nucleari, e quindi se vogliamo capire come funzionano le stelle, a un certo punto dobbiamo conoscere come interagiscono gli adroni, quindi i neutroni, e anche le altre particelle cariche come i protoni, per esempio, come interagiscono con la materia. E questo è, si chiama sezione d'Hurth, bisogna conoscere qual è la probabilità. Sezione d'Hurth la possiamo pensare come l'equivalente di una probabilità che avvenga l'interazione. E abbiamo bisogno di conoscere come avvengono queste, qual è la probabilità che avvengano certe azioni d'urto all'interno delle stelle. E quindi abbiamo una campagna di misura che va avanti ormai da quasi 20 anni, abbiamo studiato tanti eventi particolari che accadono nella nostra galassia, nelle stelle, soprattutto nei giganti rossi. Però abbiamo studiato anche delle probabilità di interazione che sono invece più utili per capire i primi attimi, anzi i primi, diciamo così, 40 minuti dopo il Big Bang. Quindi, diciamo, da questo punto di vista i nostri studi riguardano soprattutto, cercano di capire come comprendere come gli elementi sono stati sintetizzati nel cosmo. E poi quindi come noi siamo fatti per esempio per la maggior parte di carbonio, idrogeno, no? Perché abbiamo acqua, ossigeno, e quindi questi elementi dove sono stati prodotti, in quale fase dell'universo, e ora con gli studi che sono stati condotti fin dagli anni 50 e via via migliorati, siamo in grado per esempio di dire da dove provengono questi elementi. Questo per quanto riguarda, diciamo, la parte delle ricerche di interesse astrofisico. Prima avete citato giustamente Margherita Hack, che insomma, ha avuto una grande rilevanza in questo campo. E però non ci fermiamo lì, perché in verità le stesse probabilità di interazione dei, per esempio, neutroni con i materiali, con gli elementi, quindi gli elementi che esistono in natura, sono anche interessanti per applicazioni, per applicazioni nel campo delle tecnologie nucleari, per esempio per la produzione di energia, oppure per lo smaltimento delle scorie nucleari. Sono interessanti, sono importanti per la fisica medica, per esempio è importante sapere, giusto per allacciare i due ambiti di ricerca, quando si fanno terapie per esempio per il trattamento dei tumori con dei fasci di particelle, cose che durano quasi l'ordine del giorno, è necessario conoscere, no, quanti nell'interazione di queste particelle, questi ioni, diciamo così, con il corpo umano, bisogna conoscere quali particelle secondarie vengono prodotte e anche i neutroni, perché poi per ogni, per esempio, trattamento di radioterapia bisogna sempre calcolare qual è il rapporto tra rischio e beneficio, e quindi bisogna conoscere esattamente quali interazioni avvengono per poter organizzare la terapia adronica nella maniera migliore possibile, insomma, che vada a colpire in cui il costo tratto e il beneficio sia massimizzato, quindi insomma, cercare di uccidere il tumore senza danneggiare i tessuti sacri, quindi, ecco, questo era. Dobbiamo fare una summa di tutto ciò che, insomma, riguarda gli studi che conduco.
Beh, sono interessantissimi, insomma, hanno soprattutto, diciamo, si dividono, sono due aspetti. Uno, diciamo così, è la fisica proprio di base, andare a studiare appunto i misteri dell'universo, e una proprio ha un'applicazione immediata tecnologica forte, insomma, ecco. Però sono collegati più o meno da, diciamo, da un punto di vista dello studio della fisica, dagli stessi aspetti, ecco. Ti volevo chiedere, queste sono collaborazioni internazionali, insomma, cioè non è che vengono fatte a livello nell'ambito nazionale, insomma, il NETOF come FUT sono riguardano svariati paesi e svariati scienziati e ricercatori, giusto?
Sì, allora per il NETOF diciamo che all'incirca ci sono 120 ricercatori che provengono da 35, forse ormai 40 istituti di ricerca internazionali, principalmente in Europa, perché diciamo il grosso della collaborazione orbita attorno al CERN, quindi principalmente abbiamo Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia e così via. Poi generalmente in passato avevamo anche con la Russia, Giappone, Stati Uniti, poi insomma, queste collaborazioni a volte ci sono delle collaborazioni che durano a lungo tempo, mentre invece altre collaborazioni che durano tutto il tempo magari di una campagna di misura che può essere di un anno o di un mese su un interesse specifico, diciamo così. Quindi sì, insomma, c'è un ambiente internazionale che gira attorno a questo campo di ricerca, anche perché potete immaginare che lo sforzo anche economico è di un certo livello, e quindi la sinergia tra più istituti permette poi di condurre queste ricerche al culmine della tecnologia e dei apparati. Non ha senso fare delle ricerche con degli apparati che non sono, come dire, non sono alla frontiera, ecco, quindi non avrebbe senso, certo, ecco, avere tanti istituti che fanno che ripetono la stessa ricerca a livello più piccolo e con risultati
certo, ti volevo
inferiori.
Certo, Cristian, ti volevo fare un'altra domanda. NTOF è comunque un esperimento che insomma ha sede al CERN, quindi ma FUT, ti volevo fare questa domanda, non lo so, io ti faccio proprio una domanda da profano. È stata un'idea italiana o viene da nasce in seno una collaborazione internazionale che deriva da qualcosa che è stato fatto prima?
Allora, FUT è un esperimento che era nato come, è stato fortemente voluto dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Quindi italiano?
Sì, è stato principalmente italiano, è stato fortemente voluto dal nostro istituto di ricerca più prestigioso, e poi è riuscito ad attrarre ricercatori dall'estero, quindi ora è diventata anche una collaborazione internazionale. Questo esperimento, noi lo chiamiamo esperimento, però insomma vuol dire questa collaborazione, è diventato un progetto internazionale che vede la collaborazione di altri paesi, per esempio la Francia.
Ho capito. Un'altra domanda, un'altra curiosità ti volevo dire, perché noi siamo abituati, no, alla radioterapia, ecco la differenza sostanziale, dice, perché uno deve utilizzare gli adroni rispetto da un punto di vista proprio, se ce lo puoi spiegare in soldoni, rispetto alla vecchia radioterapia di cui tutti siamo abituati a sentire ormai, anche tristemente insomma, perché dovrebbe essere più efficace?
Ci sono, diciamo, ora in verità sta nascendo anche una terza via che si chiama la flash therapy, però al momento diciamo lasciamola da parte, magari se ne parlerà tra qualche anno. E il vantaggio degli adroni è che diciamo così, rilasciano la loro energia, cioè uccidono le cellule alla fine del loro tragitto, e quindi questo vuol dire che calibrando in maniera adeguata l'energia che si dà a queste particelle, quindi a una certa energia corrisponde a un certo tragitto, una certa traiettoria, quindi un certo percorso, si può fare in modo da trattare dei tumori che sono nella parte interna del corpo, risparmiando il più possibile i tessuti sani che sono presenti prima e dopo il tessuto tumorale, e quindi in qualche maniera si riesce a uccidere solo le cellule che sono, ora sto semplificando ovviamente, però diciamo si riesce a risparmiare i tessuti sani che circondano la parte malata, e quindi ovviamente c'è un grosso vantaggio, perché quando si tratta di un tumore interno, no, all'interno del suo corpo, allora si possono risparmiare i tessuti sani, no? Però insomma, se per esempio parliamo di un tumore superficiale, in quel caso la radioterapia è altrettanto efficace, e comunque la radioterapia è efficace, viene molto utilizzata, però come dire, la dose, cioè la quantità di radiazione che si rilasciano nel paziente, uno vorrebbe, no, ovviamente, che sia tutta localizzata sulla parte malata e nulla sulla parte sana. Invece purtroppo, per come funziona l'interazione fra la radiazione e la materia, quando si fa trattamento con radioterapia non si riescono a determinare più sostanze, quindi in qualche maniera, come dicevo prima, è sempre una questione di costi-benefici, e quindi magari per salvare la vita al paziente si danneggia un tessuto esterno, no, che sta tra diciamo, la fonte esterna di radiazione e il tessuto che si vuole colpire. E invece con la adroterapia appunto uno può calibrare la macchina in modo da andare a colpire principalmente la parte malata, e questo ovviamente è particolarmente importante per esempio su malattie nella fase giovanile delle persone, perché ovviamente c'è meno rilascio di radiazione su questi stati, quindi avendo di fronte a te una vita piuttosto ancora lunga, no? È sicuramente preferibile, questo è un esempio.
Ho capito. Però, benissimo, chiarissimo, quindi avrà un futuro, speriamo, roseo da questo punto di vista, che insomma i risultati saranno promettenti, ecco. Va bene, io direi tiriamo un po', facciamo una pausa, uno stacco musicale, e poi torniamo e parliamo appunto dello stato della ricerca con il nostro ospite, cosa ne pensa, eccetera eccetera.
Ed eccoci di nuovo qui, anzi senza cuffie fischia, eccoci di nuovo qui con il nostro ospite. La cosa che mi aveva colpito e che ci ha spiegato un pochino, grazie al comandante Jacopo, abbiamo percorso un pochino questi due esperimenti che alla fine curiosamente sono anche quasi il palindromi, nel senso uno si chiama, se uno li legge scritti, uno è futto e uno è toffa, insomma tutto sommato è un po' curioso. Comunque la cosa che mi aveva colpito molto è che ne abbiamo parlato tante volte di applicazioni, di risvolti applicativi delle ricerche, ricerche. In questo caso qui sia l'adroterapia che la ricerca sui neutroni, come ci ha spiegato il nostro caro ospite, dei risvolti molto grossi sulla vita delle persone non scienziate, insomma, sia per chi è costretto a curarsi e subisce appunto gli effetti positivi e negativi della radioterapia, e che probabilmente potrà trovare appunto un miglior concentrazione di bersaglio, cosa che si cerca di fare pure con le radioterapie più recenti, no? Che cercano di ridurre il numero di tessuti che non c'entrano niente, che vengono colpiti dai fasci e che vengono distrutti, tutto sommato. E la stessa cosa per l'esperimento TOF del CERN. E quindi niente, ti do la parola al comandante Jacopo, appunto, per parlare un po' dello stato della ricerca, di in che ambito di ricerca si muove sia al CERN che all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Fino all'anno scorso ci eravamo tanto occupati, pur attraverso le nostre ricerche, dei rapporti tra scienza e potere, quanto la scienza è libera e quanto è poco e meno libera nelle applicazioni potenzialmente commerciali. Praticamente avevamo rilevato questo aspetto, che nelle applicazioni scientifiche oppure nella parte di ricerca che c'è un risvolto applicativo interessante per il mercato, e il grado di libertà è inferiore, mentre invece nelle ricerche più pure, ad esempio, che facciamo sempre sulle ricerche appunto della ricerca dell'interazione con la materia oscura, che non c'è un immediato per il momento risvolto commerciale, la libertà è maggiore, e quindi in sostanza la libertà della ricerca è inversamente proporzionale alla sua commerciabilità in qualche modo. Ecco, allora la domanda che facciamo sempre, e quindi prego il nostro ospite di addentrarsi in un territorio meno scientifico e più, diciamo, di scienza e società, è questo: quanto nella sua ricerca, quanto nella tua ricerca sei stato libero o vieni condizionato dai vari poteri, anche quelli, diciamo, accademici, che gestiscono il ruolo della ricerca in Italia?
Non solo, ma anche quanto è difficile, insomma, cercare di portare avanti il discorso di una ricerca libera, indipendente da interessi. Mi riferisco anche soprattutto a quella riferita alla dronoterapia, visto che comunque sono centri in cui ovviamente ci sono dei forti interessi in gioco, ecco, da un punto di vista di applicazione tecnologica. Prego.
Sì, beh, per fortuna, diciamo, posso dire tranquillamente che le ricerche che noi portiamo avanti sono proprio alla base, no? Quindi si tratta di studi di sezione 2, di misure di probabilità di interazione per la reazione sulla materia, quindi in qualche maniera non c'è una pressione esterna. Quindi c'è grande libertà di ricerca, ciascuno di noi è libero di proporre esperimenti, perché la cosa interessante di queste due collaborazioni di cui ho parlato è che appunto in un caso si tratta di una facility, quindi un impianto che è a disposizione, e ciascuno di noi che partecipa a questa collaborazione può in qualche maniera, tramite una commissione scientifica, proporre un certo studio perché lo ritiene di interesse, e quindi poi questa commissione lo vaglia e se ritiene che insomma, la materia di studio è di interesse ed è valido l'esperimento che si propone, viene dato in qualche maniera, nel gergo si dice fascio, tempo macchina, insomma vintage sarebbe nel gergo, quindi viene dato tempo presso l'impianto per svolgere un certo esperimento. E quindi da questo punto di vista diciamo che è un'isola felice, perché appunto siamo penso nella mia carriera ho proposto un certo numero di esperimenti, forse meno di 10, però sono tutte cose, tutte idee nate da letture nutrite da studio di letteratura, trovare un caso che mi sembrava particolarmente interessante, proprio per la fisica di base o per l'applicazione, portarla di fronte a una commissione e riuscire a avere appunto la disponibilità delle attrezzature, dell'impianto per svolgere l'esperimento. Quindi da questo punto di vista noi siamo proprio alla base, dire, siamo all'inizio di tutta la catena che poi porta alla realizzazione o alla produzione di dire, trattamenti dal punto di vista standardizzato, ecco. Quindi diciamo, sì, su questo punto mi posso sentire tranquillamente libero di proporre e libero di fare le ricerche che ritengo più opportune. Ovviamente poi bisogna vedere se vengono finanziate queste ricerche o come vengono finanziate. Ovviamente
ecco, questo ti volevo chiedere, insomma, il percorso poi insomma del ricercatore, della scienza, di chi vuol fare ricerca, sappiamo che è innestato in un contesto nazionale, internazionale, di cui comunque noi abbiamo sempre sentito anche un po' sia per il lavoro che stiamo svolgendo ormai d'inchiesta, sia per esperienze personali eccetera, difficile, non è poi così facile avere ricercatori e scienziati a disposizione, ecco, soprattutto da reclutare nelle università. Non so, questo è quello che io penso.
Sì. Beh, il problema principale, se posso, è proprio poi riuscire a costituire magari un gruppo di ricerca che ti aiuti, perché è ovvio che in queste organizzazioni è necessario avere un certo numero di persone, quindi dottorandi, assistenti che insieme a te portino avanti la ricerca, perché è molto naif l'idea che una persona sta da sola al tavolo di un bar con scrivere su un foglietto la ricerca, che è un progetto, ha bisogno di risorse dal punto di vista delle persone che lavorano, che seguono queste ricerche in maniera quotidiana. Quindi è ovvio che se guardiamo per esempio anche gli ultimi PRIN che sono stati pubblicati, no? Questi fondi per la ricerca che sono attribuiti dal Ministero tramite un bando, la pubblicazione di un bando a cui bisogna rispondere. Ovviamente se il Ministero pubblica un tipo di bando in cui possono applicare solo delle ricerche che abbiano un risvolto tecnologico immediato oppure un impatto immediato, allora ecco che queste ricerche di cui parliamo vengono escluse, perché noi non abbiamo nessun impatto immediato. Le nostre ricerche hanno un impatto che per essere, come dire, diventare la base su cui costruire dei macchinari, per esempio, hanno bisogno di tanti anni, quindi per arrivare, vari anni, ecco, prima di arrivare a qualcosa, a un dato che sia poi utilizzabile dalla ricerca. Quindi in questo senso sì, ovviamente uno deve decidere se va avanti con quel poco che riesce a ottenere mettendosi insieme con altri istituti e cercando di fare ciò che ritiene che sia la cosa migliore, sapendo di pagare un prezzo dal punto di vista principalmente di collaboratori, collaboratrici, oppure se uno comincia a seguire tutti i bandi che vengono pubblicati dal Ministero. E forse qualche tempo fa un mio collega diceva: va dove ti porta il bando, nel senso che vuoi fondi, bisogna che in qualche maniera cambi il tipo di ricerca e comincia a fare quelle che rendono proprietà.
Sì, questa, allora, questo che dici è proprio un minimo comune denominatore, insomma, che abbiamo riscontrato ovunque, pure l'ultimo ospite, Emanuele, e diceva la stessa cosa rispetto, per esempio, all'applicazione di, vanno di moda, tra virgolette, le reti neurali, tutti ad applicare su reti neurali, deep learning, eccetera, eccetera. Ecco, quindi vai dove ti porti il bando, è vero.
Certo, non è soltanto un problema poi della ricerca, in realtà c'è tutto un sistema di finanziamento anche della cooperazione, delle, cioè, pertanto per cambiare proprio ambito, quindi non so se questo può essere confortante o invece è ulteriormente deprimente, nel senso che molti sono costretti, molti enti di, anche di altro tipo, anche di tipo appunto, diciamo, cooperativistico, filantropico, se vogliamo, associazionismo, così, a inseguire il bando. Questo qui forse è perché appunto si va un po' per mode, per linee di finanziamento in relazione anche alle ispirazioni politiche, no?
Ma soprattutto io direi perché di finanziamenti ne sono relativamente sempre pochi.
Sono pochi e dello diretti, nel senso, sì, adesso in Italia si parla tanto di, no, col PNRR, insomma, in sostanza, mo quei finanziamenti, le linee finanziate dal PNRR probabilmente genereranno linee di ricerca e linee di azione in altri ambiti. Purtroppo alcune istituzioni, tra cui quelle scientifiche, sono costrette a inseguire il bando, in sostanza, no?
Giusto, sì. Sì, è stato chiaro.
Se volete facciamo un attimo di pausa ulteriore per 2 minuti, tanto ce la sforiamo come sempre, e poi però andiamo nell'immaginazione, insomma, che dici?
Che dice il nostro ospite?
Ok,
va bene, facciamo un'altra canzone, non so se ti si strappano le orecchie perché questa oggi abbiamo scelto una scelta musicale un po' forte, abbassa, allontana il telefono anche in questo caso, insomma, vediamo un po'. Eccoci, niente, un after hours lo dovevamo mettere, nonostante spesso ci abbiano, soprattutto ultimamente, posizioni poco condivisibili, però sui giovani d'oggi, insomma, voglio dire, l'abbiamo cantata in tanti spazi, e adesso andiamo verso, mentre continua il disordine sottostante, e andiamo verso la definizione dell'ultima parte della trasmissione, ovvero la nostra ambizione, caro il nostro ospite Cristian, che ci abbiamo ancora al telefono, e andiamo verso l'ambizione dell'anno, cioè scrivere il manifesto della libera scienza. Allora, tutti, visto che noi, a parte Iago, il comandante Iago, che appunto che è un noto scienziato che io porto ormai in tournée, questa cosa è carina, ma dopo la raccontiamo, comunque chiediamo invece agli scienziati che intervistiamo di volta in volta per parlare di argomenti più o meno complicati, più o meno applicativi, più o meno comprensibili a chi ci ascolta, però sempre apprezzato, ricordiamo che sono state apprezzate anche le, i lati più, diciamo, più oscuri della nostra tradizione. Chiediamo appunto un motto, un, comunque un, uno dei punti che potranno poi andare a costituire questo manifesto della libera scienza. E quindi, caro Cristian,
Lorenzo, se ci ricordi i primi due.
Ah, vi ricordo i primi due, sì sì, i primi due, però insomma, uno può pure dire, oh, raga, me ne frega niente, insomma, voglio dire. Comunque i primi due, oppure ripetere, il primo era un vostro collega Alessandro Cianchi, il professor Cianchi ha detto che stava, che ci ha parlato di, degli acceleratori di, dei mini acceleratori di particelle, se così si può dire, esatto, gli acceleratori tascabili, insomma, così ci ha detto lasciateci sognare, ha citato addirittura solo se si è pronti a considerare il possibile e l'impossibile si è in grado di scoprire qualcosa di nuovo. La seconda parola chiave di questo manifesto, che prima o poi comporremo, diciamo, in un testo, magari se ci riusciamo, è open source. La scienza deve essere open source, popolare, democratica e inclusiva, ce l'ha detto Emanuele Latini, e, con cui abbiamo parlato di geometrie riemanniane e non lo so, Jacopo, dillo te. Comunque così adesso tocca adesso tocca a Cristian Massimi, che lavora col TOF Foot. Ti è piaciuta questa cosa della palindromia? Non so se ci avevi fatto caso. Io non capendo spesso il significato, mi concentro sul significante. Ti beccatevi questa, questa botta di cultura così. E ho notato questa strana simmetria. E, quindi a te la parola.
Cosa posso dire? Adesso mi è venuto in mente, abbiamo parlato dei bandi. Io una cosa che mi piacerebbe è questa proliferazione di bandi in qualche maniera si fermasse, anche perché cioè, si, insomma, richiede anche molto tempo la, partecipare a un bando di concorso per il finanziamento di un progetto, quindi o da una parte bloccare questa, insomma, questo continuo insomma, chiamata alle armi per scrivere un bando per rispondere, cioè, insomma, scrivere un documento di chissà quante pagine per rispondere a un bando, eccetera eccetera, ma dall'altro, se proprio ormai ci siamo infilati in questa assurda modo di finanziare la ricerca, allora proporrei di estrarre a sorte i vincitori, ecco, questa è la cosa che mi sentirei di dire, ecco.
Beh, interessante, tu dici giustamente il, la, 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 il tempo e la, la, diciamo, la fatica intellettuale necessaria per poi rincorrere il bando è così grande che alla fine rende meno libera la scienza, perché ti devi muovere in relazione alle linee di finanziamento e allo stesso tempo
sottrae tempo,
e alla fine invece tu dici facciamo a giro, cioè, ma estrazione senza bisogno di partecipare, tutti quanti scrive ovviamente poi ogni, e poi lo so, ogni scrittura richiede un impegno notevole, spesso a livello di produzione di culturale di richiesta del, diciamo, di partecipazione al bando, già devi produrre qualcosa che assomiglia quasi a un articolo scientifico, perché devi proporre una linea di ricerca che deve essere organizzata, finanziabile, ci deve essere quindi la metodologia, il, gli obiettivi specifici, gli obiettivi,
cioè,
generali,
diciamo che la scoperta è quasi dietro l'angolo a quel punto.
Esatto, dici, voglio, anche se poi non lo sai come andrà, però tu devi dichiarare gli obiettivi specifici, gli obiettivi, immagino che sia la stessa cosa di tutti i progetti, la progettazione, la, in qualche modo la sua sostenibilità, se non altro scientifica. E...
sì, c'è uno schema che va rispettato, bisogna anche arrivare a stimare i costi, quante persone devono essere lavorare in questo progetto, quali strumentazioni acquistare, poi uno deve partire da un'analisi dello stato dell'arte, mostrare qual è il caso fisico, quindi sì, insomma, certo, l'impegno è notevole. Allora magari uno potrebbe, se proprio, ripeto, ci siamo infilati in questa via e vogliamo annegare qui dentro, magari per stare un pochino meglio potremmo semplicemente fare un primo vaglio molto generale per vedere, insomma, le, tutte le idee che sono diciamo che sono, non sono proprio balzane, e a questo punto tra quelle uno estrae sorte, e così magari anche la scrittura, la stesura potrebbe essere più,
più snella,
più snella certamente, e aiutare, insomma, se,
No, immagino che poi dopo penso che devi, appunto, per la parte di finanziamento purtroppo ci siamo finiti in qualche modo pure noi, sei costretto, cioè noi col nostro lavoro siamo costretti appunto lì a stimare le ore di lavoro, il numero di ore di un ricercatore, quanto costa un ricercatore l'ora, quante ore di, non so se state a quel livello lì, ogni tanto noi dobbiamo
sì,
fare,
è esattamente così.
E diventa molto, ti allontani molto
da
diciamo,
capogiro,
dalla tua, dalla tua capacità, se lo devi fare 4-5 volte l'anno, esatto, diventa veramente tedio, difficile proprio. E va bene, allora noi siamo verso la fine della trasmissione, caro comandante, a te io ringrazio personalmente Cristian, però lascio la parola al comandante Jacopo per poi riprenderla per salutare tutti.
Ma io anch'io mi sono d'accordo con quello che hai detto Cristian, cioè, certo è uno degli aspetti proprio fondamentali, la burocrazia è qualcosa che toglie proprio il gusto, cioè proprio quando tu hai a che fare con queste cose burocratiche di finanziari, proprio dici ma dove sta, dove è che sto facendo? Io penso che, non so, ogni tanto mi immagino questi vecchi grandi scienziati, no, che hanno fatto la storia, se un Einstein, un Maxwell, un Boltzmann, un Planck avessero avuto tutti questi problemi di
finanziamento, questi application form da compilare,
form, secondo me non avrebbero pubblicato mezzo articolo.
Sai che me lo chiedo anche io, ma io anche dei moderni me lo chiedo, no? Quelli che magari dicono, ma questo farà anche
comunque,
così, evidente,
comunque è un discorso sì, complicato, perché il confine è un confine fluttuante, nel senso che uno dice, vabbè, allora, i bandi rigidi, ma in tutto questo, in tutti i meccanismi di finanziamento, deve irrigidire molto per garantire l'imparzialità, l'oggettività, evitare... però poi invece alla crei un sistema così rigido che poi alla fine, a parte che è aggirabile come tutti i sistemi,
come no? Infatti finisci per fare il compitino che ti chiedono di fare, anche se non aderisci pienamente alla realtà, però fai tornare i conti anche del tuo,
certo,
dipartimento,
diventa una cosa, e questa cosa vale proprio per tutto, per gli appalti pubblici, per... è curioso perché è un confine in cui su cui ci si muove e che a seconda di dove ti metti rendi possibili delle cose e impossibili delle altre, e col rischio che poi, come in parte succede per soprattutto per alcuni aspetti, soprattutto per gli appalti pubblici, e questa cosa qui rischi che il sistema si irrigidisce così tanto che alla fine l'unica via è nel caso degli appalti pubblici più le strutture commissariali, e speriamo che nella scienza non e quindi alla fine l'accettazione dell'impossibilità di fare una cosa nella norma, crei una norma che supera la norma, insomma, curioso.
Va bene, io mi riallaccio, mi stavo dimenticando una cosa, mi riallaccio alla domanda di Davide dell'inizio di Margherita, che esula un po' ovviamente da tuoi aspetti, diciamo, di attività scientifica, ma te la chiedo a sto punto perché è una curiosità. Tu credi alla teoria delle stringhe come Margherita, che non ci credi?
Che domanda antipatica.
che secondo me
non te l'aspettavi.
Però questa è diretta,
doveva pure finire alle 9 la trasmissione.
Questa è diretta all'ospite precedente.
Sì, dai, è molto seducente, avete visto che ci sono state delle serie TV che hanno funzionato benissimo, quindi piace. Poi
piace.
Se è vero o non è vero,
l'eleganza della importa. Matematica, l'eleganza. Una teoria deve essere elegante, un'equazione.
Per avere successo almeno con sulle serie elegante. Televisive deve essere elegante,
non so,
certo.
Va bene, io direi di finire qui a questa trasmissione, che Cristian ti ringrazio ancora, ricordo professore associato all'Università di Bologna, Dipartimento di Fisica e Astronomia, si occupa degli esperimenti NTOF e FUT. Ti ringrazio, speriamo di averti qui ancora per ulteriori
grazie
aggiornamenti su questi grandi esperimenti, e ti ringrazio tanto Cristian.
Grazie a voi ancora.
Devo dire che ci conosciamo da molto tempo, siamo cari amici.
Grazie Cristian, anche per questa tua funzione sociale di essere caro amico di Jacopo, il comandante. Ringrazio a nome di tutta la comunità la comunità sopportante. No, scherzo, comandante Jacopo è il nostro fulgido come si dice, guidatore attraverso le difficoltà della scienza, e quindi mai direi una cosa di questo tipo, insomma. Vabbè. Grazie, ci sentiamo presto, però spero per un'altra giro a cavallo dei neutroni.
Certo.
Va bene, grazie.
Va bene, arrivederci, grazie, buona continuazione.
Ciao, buona serata.
Ciao.
E allora ecco, salutiamo Cristian, e abbiamo raggiunto il terzo punto, caro comandante, il terzo
bello,
punto
anche mettiamo, questo è molto interessante.
Mettiamo pure sul sottofondo la nostra sigla, perché altrimenti non finiamo più, stacchiamo tutti i vari cosi. Ringraziamo anche Davide di essere stato qui, che è il nostro fan, sta qui silente. Io. ci ascolta, ogni tanto disturba. Oggi abbiamo pure provato delle nuove strategie per registrare la puntata. Però, ci siamo anche riusciti in parte. In parte. Così.
Sperimentiamo
il futuro portatile, un altro futuro portatile della radio. Insomma, ve la potreste portare in giro e ascoltarla quando più volete delle pillole di puntate. Insomma, ecco, una cosa carina che volevo raccontare, ma proprio al volo prima di chiudere, è questa cosa che siamo andati a fare col comandante Jacopo, nella tournée del comandante Jacopo in Umbria, che è stata curiosa, perché la cosa più curiosa è che un ospite nostro dell'anno scorso, in pieno Covid, una ricercatrice dell'Università di Perugia, che ci aveva un po' guidato all'inizio a capire un po' le dinamiche e le possibilità, cioè, poi anche le speranze che ci avevamo all'epoca sul virus, sui vaccini, era in epoca pre-vaccino, ci ha invitato a fare una simulazione. Abbiamo pensato che fosse carino fare una simulazione della trasmissione in teatro, quindi abbiamo inaugurato come speaker di La Ronda Rossa, abbiamo anche invitato, come adesso tutti gli ascoltatori saranno invitati a sottoscrivere La Ronda Rossa in una sala, facendo proprio con i microfoni uno davanti all'altro, invece che la musica dal computer ci avevamo la musica dal vivo, e abbiamo parlato appunto di antropocene, che siamo andati a fare una capoccia così nucleare, con gli iperoggetti, energia, esatto, cambiamenti climatici, e alla fine c'era l'aperitivo, insomma, qualche radio non c'è, vabbè, comunque,
e l'abbiamo ribattezzato Radio Teatro.
L'abbiamo ribattezzato Radio Teatro, quindi addirittura può diventare un modello performativo Radio Onda Rossa, forse nessuno l'avrebbe mai pensato dal 77. Perché Radio Onda Rossa trasmette dal 77 libera da padroni, e quindi voi ascoltatori e ascoltatrici che ci avete seguito in questa puntata e che verrete qui in radio o telefonerete per prenotare la vostra scarceranda che è arrivata in vari mazzetti che ho visto qui all'ingresso, e quindi dovete assolutamente venire ad accaparrarvi la vostra copia, comunque dovete anche sostenere la radio. E come farlo? Basta andare su ondarossa.info, giusto, no? E ci sono tutti le varie possibilità, compreso oltre a quella di venire qui a comprare Scarceranda, che sostiene appunto le attività per il carcere, e soprattutto, infatti, ringraziamo di nuovo chi ci ha ascoltato da lì. E quindi, che dire, cari compagni qui e care compagne all'ascolto, Le Chaisons Fées, come al solito siamo andati molto oltre il previsto, ma insomma questa mezz'oretta di cuscinetto prima di DJ Elettrodo ci consente appunto di fare gli antipatici e di andare oltre, nonostante siamo partiti puntuali. E quindi vi salutiamo, nelle prossime puntate prima di Natale ci sarà qualche puntata di Entropia,
noi almeno, sì.
Ci risiamo noi, almeno una puntata.
La prossima ciclo tecnologico, estrattivismo dei dati, e quella dopo ancora un'altra volta
libera scienza,
o Jolly, vediamo,
insomma decidiamo così. E quindi niente, ci sentiamo prima delle feste.
Ma certo.
Prima delle feste vi mandiamo un bacio rivoluzionario a tutti i comunisti della capitale, anche
a pugno chiuso,
quelli a pugno chiuso come al solito, e grazie e buonanotte a tutti,
ciao a tutti e a tutti. Ciao a tutti.
Ciao.
Un saluto per uno, abbiamo fatto proprio da DJ, eh? Ciao.